Buongiorno da Mountain Blog, siamo in collegamento con Simone Moro. Ciao Simone.
Ciao!
Allora, ti abbiamo preso in viaggio, penso in autostrada verso l'aeroporto.
Sì, sto passando adesso ad Almine sotto l'autogrill e stiamo andando a Malpensa finalmente per volare a Islamabad.
Senti, allora ci riprovi, questa volta su una nuova via, comunque di nuovo Nanga Parbat, di nuovo tentativo di prima invernale, non molli.
No, per fare le cose bisogna stargli addosso, perché se le salite che si provano sono particolarmente difficili o ambite da quasi 30 anni di più generazioni di alpinisti, significa che sono particolarmente complicate e quindi ci sta che non riescano al primo turno, al primo tentativo e probabilmente neanche al secondo, al terzo, al quarto. Quindi io sono uno dei tanti gradini di una scala che quando le cose vanno bene, magari sono l'ultimo gradino e quindi arrivo in cima. Se le cose vanno come va la storia dell'alpinismo, sarà un gradino che permette a qualcun altro un giorno di salire il piolo che ho messo io e qualcun altro arriverà in cima. Insomma, è la storia dell'alpinismo che va così.
Lasci intendere che ad ogni nuovo tentativo si impara sempre qualche cosa di più. Questa volta tu hai deciso di cambiare via rispetto alla spedizione dello scorso anno. Perché e quale via hai scelto?
Ma l'avrei fatto volentieri a meno, ho cambiato via perché il versante di Amir era chiuso fino a pochissime settimane fa e continuavano a sconsigliarlo comunque a tutti e quindi se un versante è chiuso non ci puoi andare, allora ho scelto l'unico che perlomeno avevo già visto anche già d'inverno nel 2007 e che conoscevo, che è il versante Rupal. La fregatura è che ci avrò 600 metri di dislivello in più da fare, 500-600 metri più da fare rispetto al versante di Amir. E la via è decisamente lunga, eterna, perché tant'è vero che sta sul versante di Amir e poi attraversa, scusate, sta sul versante Rupal, poi attraversa in quello di Amir, per poi ritornare in quello Rupal in discesa, quindi è una via che comprende anche una sorta di svalicamento e di mezza traversata del Nanga Parbat. L'unico vantaggio è che ci sarà il sole. Nel senso che è un versante a sud e quindi ci sarà più sole. Ho il dubbio che saremo anche più soggetti e più esposti al vento, questo perlomeno è quello che sembra statisticamente negli ultimi inverni, sembra che la direzione del vento arrivi proprio dal versante in cui noi siamo, ma siccome alternative non ce n'erano fino a poche settimane fa, niente, proviamo un Rupal d'inverno. La via Shell è lunghissima, eterna. Ma sta abbastanza su uno sperone fino perlomeno sulla Mazzurina Origen. Poi c'è un traverso da fare nel versante di Amir, però se vedessi che è tanto pericoloso questo traverso, magari sto in cresta e in questo caso dovrei arrivare fino alla sella del Canalone Merkel e poi magari continuare in cresta fino in cima a Nanga Parbat, che già fatta d'estate sarebbe un pernalotto, fatta d'inverno. È previsto non pensarci, però insomma, ecco, cioè, tecnicamente siamo pronti, fisicamente anche, sarebbe il colmo partire con dei dubbi dal punto di vista fisico e tecnico, però le condizioni meteo sono quelle che dettano tanto i giochi, perché se si tratterà solo di resistere al freddo e alla fatica, lì insomma non sono proprio il più debole, mettiamola così, se invece c'è da fare il pazzo e rischiare le ossa del collo, lì voglio essere chiaro. Pianto lì tutto e vengo a casa che non c'ho voglia di morire per il Nanga.
Bravo, quanto al meteo, il supporto è quello già testato di Karl Gabel?
Sì, Karl Gabel sarà il nostro compagno di cordata a casa. Mi sono sempre fidato di lui e sono ancora vivo e anche con tre prime invernali fatte. Mi fiderò completamente anche di lui. Se lui dice vai che c'è un giorno o due di bel tempo vado, se mi dice guarda che viene brutto tempo, io mi fido e se poi invece viene il bello non me ne frega niente. Fidarmi di lui mi ha permesso di essere vivo 50 spedizioni e questo la dice lunga su quanto bravo è Karl Gabel, su quanto convenga ascoltarlo.
Come se non bastassero le difficoltà fisiche, quelle tecniche, le strettissime finestre meteo, ultimamente in quelle zone c'è anche il problema terrorismo. Come l'affrontate da questo punto di vista?
Ma io per il calcolo percentuale non ho mai visto i terroristi ritornare nello stesso identico posto e rifare un altro attentato terroristico. Non è mai successo nella storia e quindi non dovrebbe succedere neanche adesso, anche perché le le attenzioni su una capra sono decisamente più alte di una volta, e se io fossi un terrorista, primo non lo farei d'inverno, un attentato terroristico, e secondo non lo rifarei nello stesso posto dove ci sono già stato, perché è il sistema migliore per farsi acciuffare. Però è chiaro che questo è il motivo per cui Dennis non viene, perché ha paura che possa capitare. Noi non è che siamo più pazzi, abbiamo solo... Così, abbiamo seguito un po' la logica, abbiamo seguito anche i consigli del Ministero del Turismo pakistano, probabilmente ci daranno anche una scorta armata fino a campo base, e secondo me questo è più che sufficiente, insomma, per capire che secondo me i problemi, per fortuna, saranno solo alpinistici e meteorologici, anche se rimane il fatto che la cosa più pericolosa su questo pianeta è l'uomo, perché dall'inquinamento agli attentati terroristici a chi ti fa fuori per fregarti magari poche lire e così via, penso che sia innegabile che la cosa più ostile di questo pianeta non sia né la natura né altre cose, ma è sempre l'uomo.
Tu dal punto di vista umano recentemente hai avuto problemi anche con gli Sherpa, com'è l'atmosfera da questo punto di vista?
Ah, ma ormai questo fatto per me è già alle spalle, anzi il fatto che io sia riuscito a superarlo così velocemente ha quasi giocato a sfavore, perché qualcuno pensa che magari sia insensibile o che sia un attaccabrighe abituato a prenderle. No, io sono solo uno che è un caterpillar moralmente, e anche quando non mi fa uno sgambetto veloce, idealmente è come se lo prendessi, lo mettessi nel cesso e tiro l'acqua, via, è alle spalle. Non ho cambiato opinione né sul Nepal né sugli Sherpa, che rimangono un posto e la gente è fantastica. I somari li trovi ovunque, quindi li trovi dall'Everest, allo stadio, alla mia città, a Islamabad, alla California, insomma, le bad apples, come dicono, quindi le mele marce, insomma, sono ovunque. Non per questo mi faccio cambiare la vita per colpa di quattro svalvolati.
Tre uomini invece coraggiosi, allora al campo base tra pochi giorni del Nanga Parbat, quante chance vi date?
15%, quindi partiamo con l'85%. Possibilità di non farcela, non perché voglio giocare basso e sto sulla difensiva, basta guardare il calcolo statistico di tutti i tentativi invernali sugli 8.000 e il risultato siamo lì, tra il 15 e il 20% massimo, e siccome io non sono Rambo, anch'io rientro nella statistica, e quindi è già questa la dice lunga che queste scelte e questo tipo di alpinismo non lo si fa per convenienza o per gloria, perché la gloria che porti a casa è per l'85% di un perdente, non di un vincente.
Hai sentito che gira voce che anche Dujmovic tenti il Nanga Parbat?
Sì, no, è sicuro, è sicuro. E c'è anche Nardi, quindi ci saremo due italiani, quindi saranno due spedizioni in solitaria dal versante di Amir. Ralf Dujmovic tenterà da solo, avrà Darek Zaluski al campo base come cameraman, ma solo al campo base. E poi c'è anche Daniele Nardi che parte anche lui da solo. Mi sembra che parta il 10 di febbraio, se non dico una cavolata, e anche lui tenta in solitaria e anche lui tenta il versante di Amir. Dal versante Rupali invece ci siamo io e David per la via Shell, c'è anche Emilio, ma non è non viene per venire in cima, ma per giocarsi autenticamente la sua partita di reporter e di storyteller, siccome un alpinista verrà decisamente in alto anche lui. E poi ci sono i polacchi che c'erano già l'anno scorso, l'anno precedente e l'anno prima ancora, quindi per loro è il quarto tentativo.
Di la verità, non ti senti un po' responsabile di questa folla, tra virgolette, di tentativi?
Decisamente sì, e cambio la parola da responsabile, uso la parola merito. Mi prendo il merito di aver rilanciato l'alpinismo invernale sugli 8.000. Perché non solo perché lo dico io o lo dice un signore che si chiama Reinhold Messner, che già quello basterebbe, ma perché lo dice anche Christoph Jelinski, lo dice un po' tutti quelli che hanno osservato l'alpinismo invernale sugli 8.000 degli ultimi anni. Non ci credeva più nessuno all'inizio degli anni 2000, poi quando nel 2005 ho fatto Cisa Parma ha detto basta, sono stato fortunato, poi quando ho fatto il Makalu ho sentito un silenzio assordante, perché quella è stata una scopola anche i più scettici, poi col Gashenbron 2 basta, non ce n'è più per nessuno dal punto di vista di voler disquisire su sta cosa. È un merito che mi prendo e che mi sono cercato con tutti gli annessi connessi e anche i rischi, e sono veramente contento che adesso ci sia ripartito, anche perché l'alpinismo invernale non l'ho inventato io, esiste da quando esiste l'alpinismo, si trattava solo di veramente di rilanciarlo, no? E ripeto, sono con te, quando finiranno gli 8.000 spero che continuino anche o sui 7.000 o su vie diverse degli 8.000, perché ce n'è ancora tanto da fare.
E un'altra volta faremo due chiacchiere su quante cose nuove ci sono da fare. Intanto invece in bocca al lupo per questa prossima sfida.
Grazie mille, grazie il lupo. Ciao a tutti.